Radio Blackout ed è pronto il primo degli approfondimenti di questa mattinata informativa della radio. Come vi abbiamo annunciato, vogliamo parlare del rapporto di Amnesty International sulle torture inflitte ai richiedenti asilo che non volevano rilasciare le impronte digitali. Intorno a questo è scoppiata un'amplissima polemica, ne parliamo con il rappresentante nazionale di Amnesty, Riccardo Nuri. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, intanto vogliamo fare un brevissimo excursus per ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici il contenuto del vostro rapporto.
Ma è il risultato di una ricerca fatta in Italia nel 2016 dai nostri ricercatori sull'Italia che lavorano al segretariato internazionale di Amnesty a Londra. Hanno visitato 10 città, alcune delle quali sedi di hotspot, altre luoghi in cui i richiedenti asilo, i transitanti per così dire, cercavano di oltrepassare la frontiera. Hanno incontrato anche autorità, funzionari di polizia, organizzazioni non governative. Hanno intervistato 174 tra richiedenti asilo e migranti e è venuto fuori un quadro che meriterebbe un ulteriore approfondimento riguardo alle modalità con cui vengono prese le impronte digitali che, sulla base di questo cosiddetto approccio hotspot della Commissione europea, è qualcosa che deve essere fatto obbligatoriamente e subito nei confronti di qualunque nuovo arrivato che arrivi alla frontiera marittima italiana. Alcuni di loro ci hanno raccontato di maltrattamenti e in alcuni casi di azioni che il diritto internazionale definisce tortura, e tutto questo l'abbiamo reso pubblico il 3 con una serie di ripercussioni e di reazioni abbastanza forti che ci portano fino a oggi, mentre stiamo parlando. C'è una situazione direi sufficientemente tesa nei confronti di Amnesty International.
Beh, questo credo che sia una cosa alla quale siete abituati, perché nei paesi in cui vengono denunciate torture ovviamente i governanti danno segnali di scarso gradimento, questo va da sé. Però il fatto che voi abbiate raccolto in un dossier specifico fatti che poi, come dire, sono abbastanza noti, le testimonianze che si raccolgono normalmente da parte di migranti, di richiedenti asilo sul trattamento da parte delle polizie testimoniano quanto sia il timore di incappare in violenze. Certamente in questo caso siamo di fronte a vere e proprie torture, quindi un qualcosa in più dei normali pestaggi per ottenere anche, come dire, il fatto che altri accettino facilmente, vedendo le condizioni nelle quali sono ridotti i più ribelli, forse.
Sì, questo è un quadro che così ci è stato descritto, anche se devo precisare, noi abbiamo avuto questi racconti, questi resoconti di torture in casi limitati. Il quadro generale è quello di un comportamento corretto e di impronte digitali che vengono prese senza ricorso all'uso della forza, però non possiamo sottovalutare il fatto che almeno due o tre persone hanno fatto riferimento a strumenti particolari che utilizzano scariche elettriche, chiamati comunemente manganelli elettrici, poi possono avere forme diverse, e questo è il punto su cui, anziché negare in maniera pure semplice, bisognerebbe indagare, cioè il fatto che si utilizzino strumenti che non dovrebbero essere in dotazione, ufficialmente non lo sono, delle forze di polizia, non dovrebbero essere utilizzati in contesti come quello di raccogliere impronte, anche se ci sono persone che hanno i loro motivi per non farsene raccogliere, e questo è quello che mette in evidenza questo rapporto, cioè questi casi, è stato detto sono pochi, avete avuto 24 denunce su 160.000 persone arrivate, grosso modo. Io direi che se ci fosse una manifestazione in Italia di 160.000 persone al termine della quale 24 denunciano di aver subito maltrattamenti e torture, direi che varrebbe la pena di indagare.
Ma poi è difficile interrogare tutti, è molto difficile squarciare il velo della paura che molte persone hanno nel denunciare, nel dire lo proprio stesso nome, nel mettersi di fronte a una telecamera o comunque a una situazione nella quale si comunica ufficialmente che cosa è capitato. Quindi va da sé che le cifre in realtà sono fin troppo illuminanti e rischiano di denunciare una situazione molto diffusa. Tra l'altro questo utilizzo del taser, perché più che di un manganello elettrico si tratta di veri e propri strumenti elettrici che in Italia non erano ufficialmente in dotazione fino a poco tempo fa, in realtà sono in fase sperimentale anche nel nostro paese, e che questa sperimentazione, la prima volta di cui ne sentiamo parlare, abbia avuto a che fare con delle persone approdate dopo un lungo viaggio nel nostro paese e sottoposte a questo trattamento, è decisamente inquietante per quello che riguarda l'utilizzo stesso di queste pistole, diciamo, che vengono considerate armi non letali, ma armi non letali che in paesi come gli Stati Uniti hanno ucciso un mucchio di persone. Basta non avere il cuore perfettamente a posto per rischiare di morire per le scariche dei taser. Quindi non è soltanto dolore, è anche il rischio della vita, ma in più, se vengono utilizzate in circostanze come queste, evidentemente si trasformano in veri e propri strumenti di tortura. Questo mi pare un dato abbastanza incontrovertibile. Ecco, rispetto a tutto questo emerge un fatto: che la gente che approda in Italia vorrebbe andare oltre e è incastrata all'interno del nostro paese da questa legge che prevede che bisogna fare richiesta di asilo nel primo paese europeo nel quale si entra. Ecco, voi rispetto a questo che tipo di percezione avete avuto parlando con le persone all'interno di questo di questa raccolta di dati che avete avuto? C'è una consapevolezza di tutto questo e c'è una resistenza legata proprio a questo, o è semplicemente un dato meccanico? Ecco, come l'avete percepita?
No, è evidente che il punto critico è Dublino, il regolamento di Dublino, che ha creato questa figura del transitante, cioè di una persona che quando approda la frontiera marittima poi deve iniziare un percorso verso nord con destinazione a altri paesi dell'Unione Europea. E questo regolamento di Dublino produce poi questi parcheggi, 20 miglia, a Como, con un risultato paradossale, che queste persone l'Italia non le vuole, ma sono loro che non vogliono l'Italia. Allora bisognerebbe cercare di arrivare a un compromesso che da un lato veda una identificazione delle persone che arrivano in Italia, anche nel loro interesse, perché circolare in Europa con un documento in mano è certamente meglio, e però togliere questo vincolo del chiedere asilo nel paese di arrivo, altrimenti diventa una sorta di gioco dell'oca in cui quando sembra che si stia arrivando alla penultima casella, che si chiama i 20 miglia o Como, si viene presi e rimandati alla casella zero, e come se come fossero pacchi postali. Addirittura in alcuni casi la casella zero non è il punto di arrivo in Italia, ma è una casella che ti riporta nel luogo di origine, come nel caso dei 40 e più sudanesi rimandati ad agosto nel loro paese.
Sì, perché poi è sufficiente essere inseriti nella categoria di quelli che vengono considerati provenienti da paesi sicuri, e laddove sicuro per quello che riguarda il Sudan è un punto interrogativo molto grosso. Basta pensare al Darfur, basta pensare alla situazione in generale all'interno del paese. Quindi evidentemente si tratta in parte di finzioni, però portano alla deportazione da paesi dal quale uno è partito perché non intendeva più starci. Questo è il dato di fatto, quindi una violenza inaccettabile, a volte a rischio pesante della vita. Tanti di quelli che arrivano in Italia vengono dall'Eritrea, e sappiamo benissimo che è un paese in guerra, con l'obbligo di fare il servizio militare praticamente all'infinito. Quindi sono tantissimi giovani che fuggono dalla guerra, che fuggono dall'obbligo di fare il servizio militare, che rischiano di essere uccisi se vengono riportati in Eritrea. Questo è un dato abbastanza noto. Ancora oggi in un reportage sulla Stampa si parla dei tanti che dormono all'addiaccio a Milano perché non c'è più posto nei luoghi di accoglienza. Però il dato che sembra incontrovertibile è che il meccanismo europeo incastra queste persone in Italia, e il punto non è costruire tanto dei posti di accoglienza quanto permettere loro di mettersi, di riprendere, di continuare il viaggio. Non sarebbero qua se avessero la possibilità di andare a raggiungere le proprie famiglie o comunque il luogo dove hanno scelto di stare in altri paesi europei. E questo è un vero e vero proprio paradosso sul quale poi si innescano questi fatti gravissimi. Ecco, io vorrei sapere un attimo voi come avete reagito rispetto al governo che si è chiuso a riccio negando a tutto e anche alle reazioni degli stessi sindacati di polizia, alle quali è stato dato molto spazio sui media.
Sì, le rispondo brevemente e poi devo chiudere, e con dispiacere, anche perché le parole usate dal prefetto Morcone, cretinaggine e falsità, insomma, sono un po' di uno standard inferiore a livello istituzionale. E per quanto riguarda gli annunci di denunce da parte di tre sindacati di polizia, devo dire, mi pare che sia un'abitudine ormai consolidata, quando il tema e quando la parola, che non si deve dire, vengono esplorati e la parola detta, cioè tortura, scatta questa reazione. Ci si dimentica che in questo rapporto abbiamo scritto in maniera molto chiara che nella maggior parte, e lo ripeto, delle interviste che abbiamo ottenuto con 174 tra migranti e richiedenti asilo, il comportamento delle forze di polizia è stato corretto, e invece siamo di fronte a una sorta di ragionamento molto rigido, per cui in Italia la tortura non esiste, se qualcuno la denuncia dice il falso, e se questo qualcuno è un migrante ha l'interesse per dichiarare, in modo da poter avere un trattamento successivo più favorevole. E tutto questo, insomma, andrebbe un po' dimostrato. Noi il rapporto l'abbiamo scritto, abbiamo spiegato come abbiamo ottenuto le informazioni, ora sta lì ed è a disposizione. Bisognerebbe leggerlo, io credo che non tutti l'abbiano letto.
Ecco, tra l'altro colpisce il fatto che si considera il migrante che denuncia come uno che si aspetta un trattamento più favorevole, mentre in realtà rischia seriamente di incontrare nuovamente, voglio dire, qualcuno che gliela faccia pagare per aver parlato. Quindi semmai è l'esatto contrario, si può semmai temere che qualcuno non abbia parlato, non che qualcuno abbia parlato per interesse. Io la ringrazio moltissimo per questo intervento e invito tutti ad andare a leggere il rapporto, che si trova sul sito di Amnesty, se ce lo vuol ricordare.
Amnesty.it, nella home page si scorre il comunicato stampa, in fondo c'è il link al PDF scaricabile.
Molte grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata.